Vorrei continuare con una profezia che il Signore ha dato a fratello Giuseppe, sempre collegato a questo messaggio, perché spesso per poter ubbidire a Gesù ci vogliono anche sacrifici. A volte è difficile perché stiamo soffrendo, passiamo afflizioni, tribolazioni, come appunto l'esempio di Giuseppe. Lui, in mezzo a una grande tribolazione nella sua vita, è rimasto ubbidiente. La domanda che fratello Giuseppe ha fatto a Gesù è: Signore, perché dobbiamo passare per così tante afflizioni? E il Signore le ha dato una profezia che adesso vi leggo. Ebrei 11:36-38. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Amati, molto spesso queste prove servirono loro perché potessero giungere più forti davanti alla decisione di darmi tutto il loro cuore, anima e fede. I miei figli sono buon seme. Ciò nonostante, molti di loro non si sono dati a me al 100%. Ma grazie a queste prove state imparando a guardare a me. Nell'ora della decisione potrete essere a cuore pieno e fede piena, ed è il motivo perché io permetto i mali, le sofferenze e le difficoltà. Dovete guardare a queste cose come ad una scuola, come ho fatto anche io. Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Io non spreco nulla. Le prove e afflizioni vengono a causa del malvagio nemico. Ma in principio non era così. Io non ho mai creato afflizioni, tormenti, tribolazioni o prove come il marchio della bestia che presto viene. Queste cose sono state ideate dalla mente criminale del diavolo e la sua zizzania. Solo che ora devo insegnarvi a vincere queste cose, e a volte anche per mezzo del martirio. In ogni caso, io non spreco nulla e uso anche queste difficoltà, nonostante vengano dal nemico, per purificare i miei figli. Salmo 66, da 9 a 20. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi. Venite e ascoltate voi tutti che temete Dio. Io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Proverbi 17, verso 3. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Salmo 26, verso 2. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova. Purifica i miei reni e il mio cuore. Continua il messaggio di Gesù. Capisci? Io uso queste prove per purificarti il cuore e l'anima, come anche mostrai a Geremia. Geremia 17, 10 e 11. Io il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Chi acquista ricchezze ma non con giustizia, è come la pernice che cova uova che non ha fatte. Nel bel mezzo dei suoi giorni egli deve lasciarle. Quando arriva la sua fine, non è che uno stolto. Ma la fede acquistata e meritata nelle prove e afflizioni non è come le uova di pernice, ma come una medaglia che io appunto sul tuo glorioso petto di soldato vincitore. Io vi dico a tutti i miei amati figli di questa particolare era del tempo della fine: non temete le prove che dovrete sopportare. Molti pregano: Signore, accresci la mia fede. Amati, la fede si rinforza anche accettando le prove, superandole con la lode, quando siete nel mezzo di esse. Dovete solo imparare a riempire la vostra anima, invocando la mia pace e tranquillità, poiché è cercando me, la mia faccia, che vi riempite del mio spirito e che la vostra fede si rinforza, cresce, vince e sposta le montagne degli ostacoli che il nemico vi mette davanti. Poiché è questa la vera battaglia, non le finanze, i mali intorno, le persone che vi odiano. No, la vera guerra sono gli attacchi del nemico contro la vostra mente e anima. Che fare? Ricordatevi che io ho vinto tutto ciò che è del nemico, il suo potere, malattie, maledizioni, la sua morte. Ora dovete solo tenere gli occhi su di me. Io sono il grande pastore e solo io conosco la via della vittoria, che non è quella appariscente, la via larga e facile, no, diletti, ma è quella impopolare, quella che quasi nessuno sceglie, è la via solitaria, quella nella quale quasi nessuno vi seguirà, quella che tutti vi criticheranno se la seguite. Con la mappa della mia parola che io vi ho dato e la bussola del mio Spirito Santo, saprete che, anche se quasi nessuno del mio popolo vi seguirà, saprete che siete sulla via giusta. La mia parola vi mostrerà all'occasione che tutto il vostro mondo è nel torto, ma che voi siete nel giusto perché la mia parola lo dice. Fermare il male potrei farlo in un attimo, ma poi come imparereste a vincere il diavolo? Io sto vaccinando ora la mia sposa contro a qualsiasi possibile Lucifero. State imparando a odiarlo, a vincerlo, a scoprire i suoi inganni e malie. Io permetto queste prove per il vostro bene e vi dico anche: mai sarete tentati al di là delle vostre forze, ma io sempre interverrò. Ogni volta che solo guarderete a me e mi chiamerete, fosse pure dalla fornace. E anche se non dovessi farvi evitare quella prova, però io sarò con voi e vi aiuterò a superarla. Io sarò già là ad attendervi in ogni sofferenza, angoscia, prigionia, malattia, perché l'ho promesso. Deuteronomio 31, verso 8. Il Signore cammina Egli stesso davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo. 1 Samuele 12, 22. Infatti il Signore, per amore del suo grande nome, non abbandonerà il suo popolo, poiché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Imparate quindi a lodarmi nelle difficoltà. Vedete il mio meraviglioso piano eterno per la vostra anima. E vedete che vi sto plasmando e preparando a regnare per eternità, come è scritto. Luca 22, 28 a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Nemmeno i miei 12 discepoli capivano queste verità. Non capivano perché dovevano perseverare nelle mie prove. Non potevo io evitarle? Perché mai io, il creatore dell'universo, non schioccavo le dita ed evitavo loro tribolazioni, persecuzioni e martiri? Persino Giovanni Battista dubitò. Vediamo Matteo 11, da 2 a 6. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» E Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Ma ora i miei discepoli sono qui con me, regnano con me. Ora sono grati che per fede accettarono, senza capire, senza pensare, solo ubbidirono, e solo perché era la mia parola, solo perché mi amavano nella vita e nella morte. Per tutti i discepoli come questi, di tutte le ere, ricordatevi quale fu la mia preghiera al Padre per loro e per tutti voi. In Giovanni 17, versi 8 e 24. Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Molti dei miei discepoli di oggi non capiscono il mio piano. Si chiedono perché Dio non interviene, perché Dio non fa qualcosa. C'è chi pensa, se io fossi al posto di Dio, a questo punto già mi avrei aiutato. Ma ascoltate invece la parola della giustizia divina. Ebrei 10, 35 a 39. Non abbandonate la vostra franchezza, la vostra fede, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Amen. Fine di messaggio di Gesù. Come vediamo da questa profezia e anche da tante scritture nella Bibbia, lo scopo di questa vita non è di stare bene, vivere una vita comoda come cristiani, senza problemi, senza afflizioni. No, perché non siamo destinati a regnare adesso in questa vita, ma in quella futura, eterna, dopo che abbiamo imparato le nostre lezioni. Giacomo 1,12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Questa profezia ci dice che le difficoltà ci insegnano lezioni preziose, mentre i tempi facili e comodi ci fanno solo dimenticare Dio. Quindi non disprezzare i tempi difficili, ma apprezzarli e usufruire al massimo di questi momenti che ci trasformano in persone migliori. Chi di noi vuole rimanere nella condizione spirituale in quale si trova adesso? Chi vuole stagnare spiritualmente e non cambiare, rimanere così? Credo che nessuno. Credo che ognuno di noi vuole crescere, migliorare e imparare come vincere le sue battaglie. Ma non ci piacciono i problemi e le difficoltà, anche se attraverso di queste diventiamo persone migliori. Non c'è vittoria senza una battaglia. Non c'è nessuna testimonianza senza una prova e nessun miracolo senza una circostanza impossibile. Quindi, quando abbiamo battaglie, prove, circostanze impossibili, dobbiamo gioire. Significa che qualcosa di bello succederà, però solo se noi rimaniamo fedeli. Giacomo 1, versi 2 a 4 dice: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti». Secondo Corinzi 12, verso 10. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. È una cosa che è rimasta impressa in me da questa profezia, e dove dice: la vera battaglia non sono le finanze, i mali intorno, le persone che vi feriscono. No, la vera guerra sono gli attacchi del nemico contro la vostra mente e anima. Cioè, il problema non è quello che all'apparenza sembra essere il problema, ma attenzione ai vostri pensieri. Guardare la vostra mente, l'anima, pensare i pensieri giusti, in riga con la parola di Dio, perché è quello che il nemico vuole attaccare. Il nemico vuole allontanarvi da Dio attraverso questi problemi che vi manda, e attacca la vostra mente con pensieri negativi, con depressione, con scoraggiamento. Ed è adesso il momento di mostrare al nemico che no, noi non cadiamo in quella trappola, non importa quanti grandi sono i nostri problemi, la nostra mente rimane focalizzata su Gesù, sul suo amore, sulla parola, e così si vince il diavolo. Ogni problema e afflizione è un'altra opportunità di dare più potere al diavolo. Se lui ci dà problemi, noi gli daremo problemi a lui. Se lui ci affligge, noi affliggeremo lui con la parola di Dio dalla nostra parte, perché in Cristo siamo già vincitori sopra questo diavolo. 1 Giovanni 4:4: colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Questa è la fede. E ascoltiamo questo bel canto che si chiama Fede.
Aspettare in silenzio, nei momenti più difficili, credere in Dio, anche quando le forze vengono meno. Sei rimasto senza forze.